Conoscete il titolo di questo incontro dell'atrio e quindi potete capire che io non ho capito e quindi parlerò di cose che mi sono venute in testa parlando una sera con Stella e continuando a dire ma che cosa vuol dire, mi è venuto in testa questo passo del Deuteronomio e da allora ho cercato di pensarci e di lavorarlo un po'. Nel contesto di questi giorni in cui mi sembra che si sono, non so che cosa avete fatto perché non ho partecipato, ma mi sembra che si sono incrociati o avrebbero dovuto incrociarsi tre elementi: parole, silenzi e presenza di parresia. Allora ho pensato di trovare nel testo del Deuteronomio qualcosa che ci possa aiutare a scavare ancora un po' questi elementi. Il testo del Deuteronomio e in genere Deuteronomio è poco sfruttato, non si trovano molte meditazioni sul Deuteronomio e soprattutto non su questo cantico che è il cantico finale, che è un po' il testamento spirituale di Mosè, che coloro che dicono l'ufficio lo hanno a lodi del sabato qualche volta, ma solamente una parte del cantico e sarà la parte che commento. Il cantico è lunghissimo ed è un testo capitale perché prima di morire Mosè dà il via al suo popolo e dice: io ti ho portato fin qua e con quanta fatica, perché sappiamo dall'Esodo, dai numeri, dal Deuteronomio stesso, quanta fatica ha fatto Mosè per portare avanti il popolo, e adesso dice: ricordati cosa ho detto e vivi, perché potrai vivere solo se sarai fedele a tutto l'insegnamento ricevuto durante il tempo del deserto. Vi ho detto che ci sono pochi commenti e per esempio fra gli ultimi papi l'unico che sembra averne parlato è Giovanni Paolo II, che ha fatto di questo passo oggetto di una bella catechesi. Questo passo vuole essere al tempo stesso un'azione di grazie per quanto Dio ha fatto. In fondo erano riusciti a attraversare il deserto e avevano addirittura cominciato a conquistare le prime due terre al di là del Giordano, quindi cominciava ad esserci quel terreno, quella terra che Dio aveva promesso ad Abramo, e la coscienza del popolo doveva piano piano formarsi insieme alla presa di possesso della terra. Voi sapete, il popolo di Israele è molto legato alla terra, e quindi questo cantico apre già a questo mette radici nella terra. Entrato in questa terra, il popolo diventerà definitivamente il popolo di Dio. Il brano che ho scelto, questo prima parte del Cantico, è un brano di 12 versetti, di cui la prima e ultima parte me ne servirò solo per inquadrare i versetti a cui voglio volgere la mia e la vostra attenzione. Però comincio con l'introduzione di Giovanni Paolo II, perché ci aiuta a puntare l'obiettivo. Il Cantico di Mosè è più ampio del brano proposto dalla liturgia delle lodi, che ne costituisce soltanto il preludio. Alcuni studiosi hanno pensato di individuare nella composizione un genere letterario che tecnicamente viene definito col vocabolo ebraico rib, cioè contesa, lite processuale. Questa è una cosa che troviamo molto spesso nella Bibbia, un processo. Dio fa un processo, ne parleremo ancora. L'immagine di Dio presente nella Bibbia non appare affatto come quella di un essere oscuro, un'energia anonima e bruta, un fatto incomprensibile. È invece una persona che prova sentimenti, agisce e reagisce, ama e condanna, partecipa alla vita delle sue creature e non è indifferente alle loro opere. Così nel nostro caso il Signore convoca una sorte di assise giudiziaria alla presenza di testimoni, denuncia i delitti del popolo imputato, esige una pena, ma lascia permeare il suo verdetto da un'infinita misericordia. Ora, dobbiamo dire che questo tipo di processo che finisce con un accento di misericordia è tipico di tutto l'Antico Testamento. Perché, come vi ho detto, il tono processuale è frequente nella Bibbia. Ci sono dei salmi che sono dei veri processi al popolo, ci sono dei profeti che hanno delle grandi arringhe contro il popolo, ma, come dice Giovanni Paolo II, non siamo davanti a un giudice distaccato, anonimo, che ha solo il codice in mano, che pronuncia una sentenza secondo la lettera e che quindi rimarrebbe un Dio oscuro, un'energia anonima e brutta, un fatto incomprensibile, come diceva il Papa. No, Dio è sempre padre. Un padre che vuole la vita dei figli, anche se li chiama degeneri, stolti e insipienti. Però bisogna dire che qualunque padre è capace di chiamare i suoi figli così, anche se li ama teneramente. Anche se con stile processuale, il padre incoraggia i suoi figli in una scelta che deve portare alla salvezza. Anzi, il rimprovero può essere acerbo e accorato, non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fatto e costituito, è un accento per dire: ma svegliati, guarda. La liturgia romana ha un eco di questo processo, un eco molto commovente, molto importante, che cantiamo il Venerdì Santo nei cosiddetti improperi o lamenti, che sono così: popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Comincia il processo. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e tu hai preparato la croce al tuo Salvatore. Io per te ho flagellato l'Egitto e i primogeniti suoi, e tu mi hai consegnato per essere flagellato. Io ti ho guidato fuori dall'Egitto e ho sommerso il faraone nel Mar Rosso e tu mi hai consegnato ai capi dei sacerdoti. Io ho aperto davanti a te il mare e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai condotto al pretorio di Pilato. Io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Io ti ho dissetato dalla rupe con acqua di salvezza e tu mi hai dissetato con fiele e aceto. Sarà pure una specie di processo, però in questo processo Dio si mostra profondamente amaro, amareggiato, non direi deluso, amareggiato perché non c'è riconoscenza, perché l'uomo, il popolo, non guarda quello che Dio fa. È capace di mangiare il pane quando Dio dà il pane, è capace di mangiare le quaglie, bere l'acqua della roccia, ma non ricorda, non tiene conto, non ha riconoscenza. E Dio, con questo appello accorato, vuole salvare il popolo come se senza riconoscenza non ci fosse salvezza. Nel nostro testo il Signore ricorda i tanti benefici in favore del suo popolo e continua a insistere perché il popolo ricordi. Il cantico comincia con una parola frequente anche nei libri sapienziali: ascoltate. Ciò che Mosè ha da dire da parte del Signore è di capitale importanza e quindi bisogna fermarsi e ascoltare, perché la disattenzione, come le sue due sorelle, no, come la merimnia e la dimenticanza, che però sono la stessa cosa, cioè non ricordare i benefici del Signore, non ricordare le parole del Signore, sono peccati gravissimi, di cui forse ci confessiamo poco, però sono peccati gravi, il non ricordare, direi anche il non ricordare i benefici ricevuti dai nostri amici, da coloro che ci hanno fatto del bene. Siamo di memoria corta e quindi rischiamo di essere blasfemi, perché non riconosciamo nulla del Signore, né l'autorità, né la bontà, né la storia, né la provvidenza, né la pazienza, né la grandezza. Tutto ciò che il Signore, durante la traversata del deserto, ma diciamo durante la nostra vita, ha fatto, non lo ricordiamo. Allora Mosè dice che la parola scende come uno scroscio sull'erba, come uno spruzzo sugli steli di grano. C'è abbondanza, uno scroscio, abbondanza, potenza con i forti, l'erba, delicatezza, uno spruzzo con i deboli, gli steli di grano che sono fragili, uno scroscio sugli steli di grano li abbatte, li alletta, come si dice. La parola di Dio si adatta, ma per poter penetrare meglio, non per dir cose minori. Per sottolineare l'importanza, Mosè parla ai cieli e alla terra, ma questo non vuol dire che non parla a noi. Il destinatario è sempre l'uomo. E questa parola va ascoltata, perché dobbiamo essere presenti nella storia, perché la storia è una storia umana e divina insieme. La storia divina non è altro dalla storia umana. E ascoltando noi ci rendiamo presenti. L'entrata in gioco della parola di Dio non può essere accolta con disinvoltura, non può essere presa sotto gamba, anche se poi alla fine del nostro brano Dio parlerà con tale tenerezza che permetterà la parresia del bimbo piccolo, cullato e accudito dalla madre. Dio termina questo passo, la parte che tratto io, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Alla fine Dio può fare tutti i rimproveri, può apprendere degli accenti violenti, ma alla fine è sempre il padre che prende in braccio il suo bambino piccolo. Questo lo troviamo anche in Osea, lo troviamo in altri profeti e anche nei Salmi. Allora, al centro di questo quadro solenne, ascoltate cieli e terra, e poi fino all'aquila che porta i suoi nati sulle sue ali, è riportato il cuore del messaggio, ciò che sarà il cuore della devozione in senso forte del popolo, qualcosa da custodire. E noi ascoltiamo non una storiella, una notizia più o meno falsa, truccata, una fake news, per piacere al pubblico. Dio non cerca di piacere al pubblico, ma una parola che viene dalla roccia. E questo già ci dà una certa garanzia. Gesù dirà che chi ascolta la sua parola e la mette in pratica costruisce la sua casa sulla roccia, e San Paolo ci dice che la roccia che dissetava il popolo nel deserto è Cristo. Quindi questa parola Dio la presenta come qualcosa di solido, di sicuro, di fermo, su cui ci si può appoggiare. Questa è una prima parola che ci dà la certezza di non diventare lo zimbello dei trafficanti di idee e di opinioni, ma di qualcuno che è un Dio verace e senza malizia. Allora, credo che soprattutto il giorno d'oggi, sentendo un Dio verace e senza malizia, tiriamo un sospiro, almeno c'è qualcuno di cui ci si può fidare. Quella che Dio dice non è una verità astratta e dimostrabile, ma è una persona che si offre come garante del cammino, come presente nella storia di ciascuno. E questo è confermato da ciò che viene detto in seguito, questi due versetti, il settimo e l'ottavo, così importanti. Perché tutta la storia di Israele, e quindi anche la nostra, segue questa dinamica. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre, te lo farà sapere, e i tuoi vecchi te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo. tutta la trasmissione della fede di Israele viene dal ricordo meditato e dagli anziani che dicono ai giovani la storia. E qui abbiamo tre verbi capitali in forma imperativa, ma non dobbiamo prenderlo come costrizione, come piuttosto come un consiglio, come un'esortazione, un'indicazione per riuscire nella vita e non finire male. E questo possiamo anche dire può essere anche un piano di lezione divina quando si vuole fare. Ricorda i giorni del tempo antico. Ho già parlato del dovere della memoria. Si dice che le nuove generazioni sono senza memoria. Io non posso giudicare perché non lo so cosa vuol dire. Ma se davvero le nuove generazioni sono senza memoria, sono da compiangere perché sarebbero molto povere. La memoria ci costruisce. La memoria ci costituisce, forma la nostra personalità. Per essere padri dobbiamo essere figli. Nulla nasce dal niente. Dopo che dal nulla Dio ha creato tutto, tutte le cose, più nulla nasce dal niente. D'altra parte anche la fisica lo dice, nulla si crea, nulla si distrugge. Forse adesso è già sorpassata questa frase, ma insomma, perché la fisica sarà andata più avanti da quando l'ho studiata io. La nostra cultura non è un sapere, è un'esperienza trasmessa e da trasmettere. Questo ricordare non è un crogiolarsi nell'illusione e nella nostalgia di un'età dell'oro che non è mai esistita. Loro devono ricordarsi dell'Egitto, tempo di schiavitù, del deserto, tempo di fame, di sete, di fatica, in cui sono morti tutti, tutta una generazione è morta, non c'è un'età dell'oro. Ma il ricordo dà la saggezza che si acquista negli anni e si arricchi non di un sapere ma di una capacità di discernere, accompagnata dalla libertà che dà l'aver provato tutto e il contrario di tutto. Si sono fatti un vitello d'oro, si sono ribellati, hanno mormorato, hanno pianto, sono ritornati generosamente al Signore. Devono, da tutte queste loro esperienze, devono capire come discernere sul presente e come insegnare a leggere la storia alle generazioni future. Per l'autore del Cantico questa memoria era quella del passaggio del Mar Rosso e della traversata del deserto fino al guado del Giordano, che non c'è ancora perché Mosè non ha passato il Giordano, però nel Cantico, quando il Cantico è stato scritto, il Giordano era passato e il passaggio del Giordano è stata una cosa capitale, perché è stato il vero battesimo del popolo, che Gesù rivivrà in prima persona per darci lo Spirito Santo sceso su di lui. Passando il Giordano, il popolo è diventato popolo. Per noi, senza escludere il momento del passaggio al Giordano e il nostro battesimo, che sono momenti fondanti anche della nostra fede, per noi questo ricordo è la Pasqua di Gesù, che ricordata dà forza al nostro vivere, al nostro pensare e al nostro agire. E allora medita gli anni lontani, questo è il secondo verbo imperativo, medita gli anni lontani. Non basta far memoria di un avvenimento storico, ricco di significato, non basta sapere le cose. Occorre saper leggere la nostra storia dentro quell'avvenimento, scoprire che è una parola attuale, detta oggi e per noi del XXI secolo. Le parole, medita, le parole diventano presente, luce per i nostri passi e responsabilità. Dove siamo quando ascoltiamo la parola di Dio? Nel passato o nel presente? In un tempo mitico o nella nostra vita? Sempre Giovanni Paolo II, sempre nella stessa omelia, ha detto: la fede biblica è infatti un memoriale, cioè un riscoprire l'azione eterna di Dio disseminata nel fluire del tempo. È un rendere presente ed efficace quella salvezza che il Signore ha donato e continua a offrire all'uomo. Il grande peccato di infedeltà coincide allora con la smemoratezza, che cancella il ricordo della presenza divina in noi e nella storia. Ricordiamoci che non abbiamo altro luogo in cui esistere che l'oggi. Conoscere la scrittura a memoria non serve a nulla se non si è presenti a Dio e nello stesso momento ai fratelli, presenti nella storia. Perché Dio è eterno, non cambia, non passa, e i fratelli nella loro mutevolezza ne sono il sacramento e ci insegnano cosa vuol dire l'eternità di Dio, che è eternamente misericordia e tenerezza e che quindi nella sua immutabilità muta per essere il nostro Dio, il nostro amante, la nostra vita, via, vita e in questa luce anche verità. Meditare è non stancarsi di ascoltare e osservare questa parola per poterne scoprire pian piano e senza fine l'infinito gusto e nutrimento. La parola non cessa di nutrirci, di darci gusto. Il Salmo dice: gustate, vedete quanto è buono il Signore. A questo punto voglio inserire una riflessione sulla responsabilità che abbiamo nella preghiera, responsabilità verso gli altri. La preghiera per gli altri è uno dei luoghi in cui possiamo sentirci dire tu doveri. E mi rifaccio a un testo di Matteo il Povero, monaco egiziano, ho detto anche Matteo il Meschin, monaco egiziano morto qualche anno fa, che afferma che la preghiera di intercessione è una delle più gravi responsabilità che Dio abbia affidato a chi vuole progredire nella preghiera. Commentando due versetti di San Giacomo, chi dunque sa fare il bene non lo fa, commette peccato, e la preghiera fatta con fede salverà il malato, il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati, dice: con la preghiera l'uomo diventa sacerdote, nel senso che diventa responsabile della salvezza degli altri e capace nell'amore, nel dono di sé e nella partecipazione al sacrificio e al sacerdozio di Cristo, di liberare gli uomini dalla condanna a morte dovuta al peccato. Caricandosi del loro peccato e gemendo dal fondo del cuore sotto il suo peso e facendo penitenza, diventa capace, facendosi peccatore al loro posto, di chiedere perdono e di ottenerlo per loro. Qui sentiamo l'eco di qualcosa che dice San Paolo su Gesù. Gesù si è fatto peccato per la nostra salvezza. E Mattia il povero ne dà una prova attraverso un versetto evangelico molto conosciuto. Gesù, vedendo la loro fede, quella dei barellieri, disse al paralitico: coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. La fede dei barellieri ha ottenuto la guarigione spirituale e fisica del paralitico. Allora possiamo chiederci: dov'è chi prega? E soprattutto chi prega per gli altri? È assente o presente? E trovo che è difficile per la nostra mentalità di oggi convertirci alla fede, a questo tipo di fede. Ma il Vangelo è chiaro. La preghiera salva i nostri fratelli e sorelle. Terzo imperativo: interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Terzo passo di capitale importanza. Senza l'interrogazione siamo degli assenti. Se non interroghiamo, siamo assenti. Fantasmi che volteggiano sulla realtà. Interrogare è riconoscere che gli altri esistono e che la storia non è una cosa mia. La persona intelligente interroga e con l'interrogazione acquista la sapienza. Nonostante la nostra era di una tecnologia sconosciuta ai padri, se dimentichiamo di essere figli ed eredi di una saggezza, e quindi che dobbiamo interrogare per ricevere, siamo senza storia. Non acquistiamo un'esperienza, non siamo figli di una tradizione, siamo orfani e diventiamo sterili, servi inutili, assenti dall'umanità, anche se forse premi Nobel per aver fatto qualcosa di importante, ma la vita non è nelle cose, ma nella relazione. E non c'è relazione se non c'è interrogazione. Cerchiamo, è stato detto nella presentazione di questo seminario sulla fedeltà, che ho perfino letto, di esplorare un po' l'universo di parole responsabili che si fanno vita in cerca di verità. Queste parole sono antichissime e nuove. Vengono dai padri e fanno ogni cosa nuova. Interroga tuo padre e te lo farà sapere. i tuoi vecchi e te lo diranno. E questa è la nostra ricchezza di vita, il lentissimo apparire alla luce della verità, che splenderà agli occhi di tutti quando l'oscurità avrà avvolto definitivamente le cose nella loro evoluzione, e allora vedremo Cristo sorgere da esse nella sua verità, e lo vedremo così come egli è, come ci dice San Giovanni. Ma per ora, nel cammino, noi riceviamo una parola e la trasmettiamo in questa lunga staffetta, e non sappiamo quanto durerà, della vita verso di lui che, come ci dice Mosè, è giusto e retto.
Grazie.